Benvenuti in una nuova puntata di Magnolia, che è una puntata un po' strana, un po' particolare, però ormai siete abituati alle nostre puntate strane e particolari. Questa è una puntata anticipatrice della prossima nuova stagione, che sarà molto simile a quella che spero che molti di voi abbiano ascoltato, dedicata allo spazio, quindi sarà una stagione antologica. Però fa anche parte questa puntata della nostra rinnovata partnership con il benamato Pigneto Film Festival. Anzi, ne approfittiamo per invitarvi a recuperare la stagione l'anno scorso, quando abbiamo fatto delle interviste, abbiamo fatto delle puntate speciali, tutte dedicate al Pigneto Film Festival. Le trovate su tutte le piattaforme dove c'è anche Magnolia, quindi le trovate sotto il nome Magnolia Val Pigneto, quindi non si può sbagliare. Giusto.
Allora, sì, giustissimo. Noi quest'anno abbiamo mantenuto la collaborazione col Pigneto Film Festival, l'abbiamo un po' cambiata e usciranno meno interviste. L'anno scorso erano uscite veramente molte, tutte interessanti per carità, però forse anche un po' troppe. Quest'anno abbiamo deciso di ridurre un po' questa tendenza e però il Pigneto Film Festival ci ha dato la possibilità di intervistare uno di quegli ospiti che si dice siamo onorati di averti qui, ma non è, come dire, un convenevole, veramente siamo
Siamo davvero
onorati
molto molto contenti.
del fatto di aver potuto intervistare questa mattina. Oggi è il 24 settembre, quindi il Pigneto Film Festival è ancora in corso. Abbiamo potuto intervistare Sara Pichelli, l'illustratrice fumettista Sara Pichelli, che è una giurata del Pigneto Film Festival. Per questo il Pigneto Film Festival ci è venuto incontro, perché ha mediato tra noi e lei, ci ha organizzato questo incontro. Incontro che è stato, diciamo, monco, nel senso che purtroppo, tra virgolette, però insomma, tra virgolette, purtroppo siamo contenti di averla intervistata, ma purtroppo l'ho intervistata solo io. Viola per motivazioni lavorative non è potuta esserci.
Beh, sì, ormai chi ci segue lo sa che noi viviamo in due posti
Sì.
diversi, che tu sei al sud, io sono al nord, e quindi quando c'è da fare qualcosa da fa Alessio, io non ci sono mai, però io ci sono sempre col cuore, Magnolia, io
No,
ci
e
sono
poi
sempre.
quello che in realtà anche importa molto è che tu ci sei anche effettivamente, nel senso che come ogni puntata, questa qua l'abbiamo studiata e preparata insieme. Poi io sono andato lì, in realtà sono andato lì, ci siamo sentiti telefonicamente, però insomma
Sì.
ho fatto praticamente la cosa, però come sempre è frutto di un lavoro
Le
di
mie
squadra.
veci,
Presentiamo
le mie veci.
un po' Sara Pichelli, abbiamo
Stiamo
detto che...
facendo, esatto, stiamo facendo questa piccola introduzione per giustificarvi il fatto che nell'intervista che sentirete tra poco ci sarà solo Alessio, ecco, non per altro, ecco, così non vi spaventate che pensate che ho mai eliminato. Sara Pichelli, molto probabilmente la maggior parte delle persone la conosceranno già perché sono state tessute. Le lodi quando grazie al film Spider-Man Un Nuovo Universo ha partecipato insomma alla creazione del film e quindi in qualche modo ha vinto anche lei l'Oscar per il miglior film d'animazione e quindi come sempre quando c'è di mezzo un italiano tutti siamo orgogliosi e tutte le testate, tutti i siti di informazione tessono le lodi di questa persona giustamente perché Sara Pichelli è davvero una persona interessante e straordinaria direi.
Assolutamente sì, hai detto benissimo, è diventata maggiormente famosa col film. Lei al film, come dire, ha partecipato un po' di struscio, come dire, nel senso che lei ha creato il personaggio protagonista del film, l'ha creato però nel mondo dei fumetti, poi ovviamente, ma parliamo di Miles Morales, lo Spider-Man, quello che banalmente è lo Spider-Man nero o lo Spider-Man multiculturale,
Afro-ispanico.
afro-ispanico. E lei è, poi nell'intervista che state per ascoltare ci racconta proprio la genesi di questo personaggio, però lei è la persona che fisicamente ha dato un volto a quest'idea che la Marvel aveva avuto di creare uno Spider-Man afro-ispanico,
Uno
appunto.
Spider-Man etnico, diciamo, che non fosse il caucasico Peter
Il
Parker, che
classico,
la maggior parte
esatto.
delle persone conoscono. Ed è infatti uno Spider-Man che fa parte di un universo parallelo, non è lo stesso universo, diciamo, che abbiamo visto nei film della Marvel degli ultimi anni, è un altro universo, tant'è che il film in questione parla degli vari Spider-Man degli universi paralleli. Ci sono mille Spider-Man diversi, il film è super divertente, quindi andate a vedervelo. Però la cosa interessante appunto è che questo è uno Spider-Man elettrico e il volto di questo Spider-Man elettrico è della nostra, se possiamo dire così, Sara Pichelli, che è di origine marchigiana ma che è cresciuta praticamente lavorativamente, artisticamente a Roma, perché ha frequentato la scuola internazionale di comics che si trova a Roma. Però saltando varie peripezie, perché ovviamente ha fatto una gavetta straordinaria, è partita dall'animazione, ha fatto un milione di cose, ma la svolta è arrivata nel 2008 quando ha partecipato alla Chester Quest, che è una sorta di scouting. Che questo gigante dell'animazione, che si chiama Chester Chivalsky, fa in giro per il mondo alla ricerca di talenti da inserire nella flotta Marvel, se possiamo dire così.
Eh sì, lei ha mandato il materiale, è una di quelle storie che si sentono spesso quando uno dice l'ho mandato quasi per scherzo o spinta da amici, è successo così anche a lei, poi è stata selezionata, ha iniziato a collaborare con la Marvel, che già di per sé potrebbe essere un punto d'arrivo piuttosto importante, visto anche in che anni ha iniziato a lavorare con la Marvel, cioè la
Esatto.
Marvel in un momento storico in cui domina l'immaginario occidentale.
Anzi, è interessante che questa cosa sia avvenuta nel 2008, che è l'anno di uscita del primo Iron Man e quindi è l'anno di inizio dell'universo esteso Marvel. Quindi è sicuramente interessante che sia successo proprio nel 2008.
Ma d'altro canto questa cosa qua è rintracciabile nel fatto che erano evidentemente anni di particolare subbuglio intellettuale e culturale all'interno della Marvel, perché appunto poi hanno deciso di creare questo nuovo Spider-Man e hanno chiesto a lei appunto di dargli un volto. Quindi anche questa decisione tutt'altro che banale di prendere un'icona, il supereroe forse per eccellenza, comunque uno dei come Spider-Man e rivoltarlo, ok, in un altro universo, però comunque rivoltarlo. Sapevano avrebbe portato a grosse polemiche, come poi effettivamente è stato, ma anche
Certo.
auspicabilmente un enorme successo, come poi è
È
stato.
stato, esatto, sì, assolutamente. Sia i fumetti che il film Spider-Man Un Nuovo Universo ha avuto un successo enorme. Il titolo originale è Spider-Man Into the Spider-Verse, nel caso in cui non vi suoni familiare quello italiano. E il film ha vinto tutto quello che poteva vincere quell'anno. Ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, ma prima aveva vinto il Golden Globe, aveva vinto i BAFTA, ha vinto i Critics' Choice Award e qualcuno l'ha inserito nelle liste dei miglior film dell'anno. Addirittura il magazine New York l'ha inserito al nono posto nei migliori film del decennio, quindi è un film super apprezzato e direi ha ragione,
Sì,
perché non solo
assolutamente.
Miles Morales è importante per una certa fetta di pubblico, ma è proprio divertente, interessante, un personaggio fatto bene e quindi insomma è tutto molto meritato.
Assolutamente sì. E poi per chiudere questa breve biografia, diciamo, Sara Pichelli, prima di lasciarvi alle sue parole, mentre nel frattempo sfoglio un fumetto disegnato da Sara Pichelli, non so se si sente, autografato tra l'altro anche a Sara Pichelli.
Ela.
Concludiamo dicendo che lei però è un'esperta nelle rivoluzioni, perché poi un po' più avanti è partito un altro progetto non importante tanto quanto quello di Miles Morales, ma comunque molto importante perché era la realizzazione di uno dei sogni di J.J. Abrams, ovvero scrivere un fumetto, e J.J. Abrams è andato dalla Marvel, ha fatto questa proposta e ha fatto un nome, è quello di Sara Pichelli, quindi insomma questo dà un po' come dire, il polso di
Certo.
chi è Sara Pichelli, di che nome si è costruita all'interno del
Se
mondo.
fossimo un po' più volgari ci sarebbe un'esclamazione da fare in questo
Sì,
momento, ma
esatto,
non
che
la
tu
farò.
diresti in un modo perché sei del nord e io in un altro,
Esatto.
esattamente. Quindi che dire, vi lasciamo le parole di Sara Pichelli che sono realmente tutte
Esatto,
quante
sì.
molto interessanti e vi salutiamo, buon ascolto,
Ci
godetevela.
sentiamo presto.
Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri.
E io sono Viola Barbisotti. E
E io sono Sara Pichelli.
allora, in questa stagione noi parliamo di altri, in questa stagione, nuova stagione di Magnolia, noi parliamo di altri. Sara Pichelli è una professionista, un'artista che viene da un altro mondo rispetto a quello che di solito noi affrontiamo, cioè non fa cinema ma fa fumetti, e però con il cinema ha diciamo una matrice comune, che è quella di lavorare con l'immagine e con l'immaginario. Quindi innanzitutto noi siamo veramente super onorati di avere qui Sara Pichelli e innanzitutto ti ringrazio Sara per aver accettato il nostro invito e come abbiamo già detto nell'introduzione che registreremo dopo, ma voi sentirete prima con Viola, ringraziamo anche il Pinedo Film Festival che insomma ha permesso la realizzazione di questa intervista. Grazie Sara.
Grazie a voi.
Allora, Sara, togliamoci subito il dente, per il dente intendo, ti faccio la domanda che ti fanno un milione di persone, che ogni volta probabilmente che fai un'intervista ti viene fatta, però in realtà con il nostro tema di questa stagione, cioè con l'altro, c'entra molto. Cioè, tu sei la madre visiva di Miles Morales, un personaggio importantissimo all'interno del fumetto che già, e questa cosa probabilmente ti farà un po' arrossire, però è così, già ti ha lanciato, come dire, nella storia del fumetto. E cosa c'entra con l'altro? C'entra che tu hai creato un nuovo supereroe. Quindi ti chiedo qual è stata la responsabilità, immagino l'enorme piacere, però insomma, lo sforzo di creare dal niente un personaggio che in realtà però si doveva riferire a un modello molto consolidato come quello di Spider-Man e soprattutto farlo in questo mondo, insomma, di oggi, con tutte le problematiche che ci sono.
E sì, la creazione di Miles risale tra l'altro a lontano 2011, inizio 2012, poi in Italia è arrivato con il lungometraggio d'animazione, diciamo un pochino più conosciuto. Quando mi fu proposto di lavorare insomma a questo progetto, che inizialmente non potevamo immaginare sarebbe diventato poi così importante e Miles così immediatamente già un'icona. Cioè, perché è stato un instant classic poi quello di Miles, la storia di Miles Morales. Però ai tempi, insomma, ai tempi non sospetti, mi venne chiesta appunto di uccidere il Peter Parker di quell'universo dove insomma nasce Miles, che era un universo parallelo, chiamato Ultimate Universe, per poter poi lasciare spazio a questo nuovo supereroe, a questo uomo, nuovo, scusami, uomo ragno. Ho detto ok, i fan mi uccideranno, nel senso era la responsabilità era enorme e i fan dell'Uomo Ragno sono proprio hardcore, di quelli che se lo segnano e ti vengono a cercare sotto casa se serve, se fai qualche errore. Quindi ero un pochino in ansia, lavoravo anche da solo un paio d'anni per la Marvel, quindi ero un attimino, ero onorato ovviamente della proposta perché significava tanto a livello di carriera e di fiducia da parte della casa editrice. E anche dello sceneggiatore, insomma, che è Brian Michael Bendis. Quindi ho cominciato a lavorarci, un po' ha aiutato l'incoscienza dell'essere più giovane, dell'essere piena di voglia di fare, ma dopo, anni dopo, ho realizzato che insomma avevo tra le mani una cosa molto molto complessa. Però devo dire che il lavoro è stato lungo, ci abbiamo messo 4-5 mesi totali proprio per creare il nuovo look di Miles, insomma, però è stato bellissimo.
Mi aggancio, diciamo così, a una cosa che hai detto. Innanzitutto tu hai detto con hai fatto con nonchalance appunto il nome di Bendis, ma Bendis è una leggenda
Sì.
per gli appassionati di fumetti, quindi insomma non è esattamente l'ultimo arrivato. E a proposito anche del fatto che, come hai detto tu, anni dopo poi ti sei reso conto di quello che realmente avevi realizzato, ho letto una cosa che tu hai dichiarato e che mi è sembrata particolarmente significativa, cioè ti trovavi una volta a New York Comic Con e un padre ti ha in qualche modo ringraziato perché finalmente suo figlio aveva, come dire, l'eroe che non aveva mai avuto. Ovviamente era un padre nero, Miles Morales, l'abbiamo già detto, lo sanno tutti, però ha un padre afroamericano e una mamma ispanica, e
Sì.
quindi credo che in quel momento, ovviamente eri lì al Comic Con, già lo sapevi dell'importanza, però in quel momento forse hai anche realizzato proprio dell'importanza, come dire, umana e quotidiana di tutti i giorni, cioè il fatto che un bambino potesse realmente avere un supereroe. Non è che non erano esistiti supereroi di colore, diciamo così, nella storia, però Spider-Man è un'altra storia.
Beh, Spider-Man è il
Sì.
personaggio della Marvel, il supereroe della Marvel più importante, quindi è stato un messaggio importantissimo.
senza dubbio, io non me l'aspettavo, sinceramente, tutta quella fila al mio tavolino del mio primo New York Comic Con, quando appunto Miles era uscito, qualche numero erano usciti, quindi già il botto era arrivato, insomma, era famoso. Quindi trovare una fila lunghissima di persone che volevano o un disegno, una firma, ma anche solo appunto come questo papà che aveva questo bimbo, che mi voleva solo stringere la mano e ringraziarmi personalmente, finalmente il suo bambino aveva un eroe, un supereroe in cui, insomma, immedesimarsi. E questa, io, per quanto tutti quanti citi, sì, per noi è importante, no? Il discorso dell'integrazione, del rispetto, di tutte le minoranze e quant'altro, quando ti ci trovi a avere a che fare da vicino e capisci davvero che anche a livello artistico c'era questo gap enorme,
Sì.
no? E un attimino io ci sono rimasta, nel senso, mi ha colpito molto e mi ha anche commosso, ovviamente, il fatto che ringraziasse me. Io ho detto, io non so perché ringrazi me, però va bene, io me le prendo questi ringraziamenti.
È veramente una cosa importante. Una volta ho letto una cosa molto interessante che diceva che c'era stato uno studio che alcune comunità nere si comportavano in un certo modo. Anche per il semplice fatto, semplice tra virgolette, che venivano rappresentate in quel modo e quindi in qualche modo si conformavano alla rappresentazione che veniva data di loro. Il fatto che appunto adesso da un po' ci sia questa nuova rappresentazione che anche semplicemente abbiano un eroe, insomma, può essere molto decisivo. Cioè il potere dell'immagine e delle storie, tu lo sai meglio di chiunque altro, può avere proprio degli effetti concreti.
Certo, ma non solo l'arte, quindi l'immagine, deve, per quanto mi riguarda, rompere lo stereotipo. Quindi questa storia forse è abbastanza esemplificativa, di questo, insomma, di questa rottura appunto dello stereotipo, in questo caso della gente di colore, che è ladra o va in galera o ex
Sì.
galeotta, insomma, oddio, è un grande messaggio, insomma.
Tu molto spesso hai anche parlato del tuo lavoro come dire, di cesello per non fare di Miles una macchietta,
Eh
cioè
sì.
renderlo un protagonista credibile. Poi ci sono tutte cose molto interessanti, per esempio che quando combatte ha inserito mosse di capoeira. Insomma, c'è stato uno studio molto profondo per dare proprio una profondità e una credibilità al di fuori dello stereotipo di quello che potrebbe essere semplicemente etichettato come lo Spider-Man nero. Insomma, rientra molto quello che hai detto. Ma allora, tu sei un po' un'esperta però di, come dire, rompere i tabù perché a proposito di Spider-Man, poi ne hai fatto anche un altro, cioè un'altra grande svolta di Spider-Man è uno dei ultimi lavori, quello che hai fatto insieme a J.J. Abrams e al figlio
Sì,
Henry.
sì.
E tra l'altro, ovviamente, a noi qua ci interessa particolarmente perché parlando di cinema, J.J. Abrams è, come dire, un guru assoluto. Però
Sì, decisamente.
mi interessa molto una cosa che ti ho sentito dire proprio in diretta, diciamo così, ho assistito a un tuo incontro a Lucca, tra l'altro mentre parlo di questo ho il tuo fumetto firmato, io sono uno di
Ok.
quelli che ha fatto la fila, non al Comic Con, ma a New
Ah, grazie, grazie.
York. No, l'aneddoto molto interessante era il fatto che J.J. Abrams è certamente grande personaggio, molto interessante, però all'inizio, non avendo mai lui scritto una sceneggiatura di fumetti, ti aveva presentato delle sceneggiature proprio tecnicamente realizzabili. Mi ricordo che dicesti, non aveva ben presente, per esempio, che in una vignetta può succedere una cosa per volta e lui magari ne faceva succedere 3-4. Quindi,
Sì, è
visto.
l'errore tipico di chi magari non maneggia bene il media, quindi.
E no, quindi a proposito di questo, visto che appunto sempre questa tematica che ci interessa approfondire, che è l'altro, tu in questo caso ti sei confrontata con un altro illustre, che però appunto veniva da un altro mondo, e quindi volevo capire com'è stato il lavoro di sintesi con lui e con suo figlio Harry.
L'inizio è stato, a parte come me l'hanno proposta questa cosa, so che non me l'hai chiesto, ma te lo racconto
No,
perché fa un po'
assolutamente.
ridere, nel senso, io avevo appena da pochissimo rilanciato la nuova testata dei Fantastici 4, quindi grande progetto, se ne parlava tanto tempo, io mi avevano chiesto esplicitamente per favore rilancia, quindi studio di personaggi, un po' come con Miles, però riguardava i Fantastici 4. A un certo punto, al secondo numero, due D dovevano essere, boh, tanti, fa: Sara, senti, abbiamo un nuovo progetto per te. È sempre l'uomo ragno. Ho fatto: Oddio, ma chi c'è di nuovo? Che è successo? Ah, c'è uno sceneggiatore che ha richiesto esplicitamente la tua presenza. Ho detto: ma si può sapere? Beh, è segreta, aspettiamo insomma, di fare la riunione. Finalmente mi dice chi è, mi fa: eh no, perché il nuovo sceneggiatore? Faccio: ma lo conosco. Vabbè, penso di sì. Hai visto gli Star Wars? E faccio: sì. E quindi chi è? Ridendo: chi è? J.J. Abrams? Sì. Ho detto: oh mio Dio, ma perché? Ma perché vuole me e perché vuole fare Spider-Man? Però insomma è stato divertente. E ovviamente io un pochino ero un po' imbarazzata all'inizio perché non sapevo benissimo come relazionarmi anche con suo figlio, e super giovane dall'altro. E invece mi hanno messo subito a mio agio, sono stati super carini. E loro hanno fondamentalmente, è vero che hanno fatto queste sceneggiature piene, insomma, di azione, è normale. Vi ricordo che poi in tutto questo non ero sola, con loro a collaborare, c'era il mio editor, ovviamente, che
Certo.
fa sempre da cuscinetto, editor americano. Però ecco, loro alla fine ne sono coscienti di questo e quindi era diciamo una quantità enorme di spunti e di input. Poi magari tra me e l'editor poi c'era un lavoro di riassunto, diciamo, filtravamo, capire, insomma, si cercava di capire cosa si poteva togliere, dove andare a intervenire. Alle volte mi sono magari trovata a dire: guarda, a spiegare anche perché avevo aggiunto quella vignetta in quel punto,
Sì.
insomma. Quindi è stato, forse ha imparato qualcosa anche, sono arrogante, forse ha imparato qualcosa anche J.J. Abrams in questo. Però è stato molto molto divertente trovarsi anche a cercare alle volte di decifrare le sceneggiature, perché magari c'erano dei termini tecnici del cinema che io
Certo.
non conoscevo, poi a maggior ragione in inglese, per cui era tipo: oh mio Dio, cosa vuole in questa vignetta? Non lo so.
Allora, tu hai detto, ha imparato qualcosa anche lui.
Spero.
E io immagino di sì, e proprio un po' collegandomi a questo, c'era un'altra frase, ti cito in continuazione, però d'altronde sto intervistando te. C'è un'altra frase che ho letto che mi ha molto colpito. Cioè, tu hai detto che hai notato che chi lavora nei fumetti ha una capacità maggiore di immaginare in prospettiva quello che un lavoro può diventare, invece nei film, molto probabilmente, visto che ci sono magari
Sì,
più soldi, c'è
sì.
bisogno di un riscontro immediato e più realistico. E questa cosa ovviamente ti sei scontrata anche qui, oppure qui era già tutto più definito, qui intendo ne Spider-Man Linea di Sangue, che è appunto il fumetto con J.J. Abrams.
Io ho detto, mi ricordo molto bene tra l'altro perché ho detto quella frase, perché ti premetto che io vengo, cioè prima di lavorare nel fumetto, io ho lavorato anche in animazione,
Sì.
e per cui ho già avuto esperienza di clienti che magari non hanno una conoscenza artistica, insomma, o un bagaglio visivo, vuoi perché sono registi, vuoi perché sono imprenditori, vuoi quello che vuoi, insomma.
Sì.
Non è detto che abbiano appunto no, è una sorta di educazione visiva, cioè non è una colpa o una mancanza, è solo che non spesso e volentieri, e anche qui J.J. Abrams, insomma, nel nostro caso con Linea di Sangue, è che su quando si creava, insomma, quello, l'altro personaggio, io facevo un po' di prove e cercavo di capire, insomma, e incontrare i desideri del committente. Facevo fatica perché ci si aspettava un lavoro un po' come quello del cinema, cioè se spesso nel cinema si lavora di photobashing, ovvero si lavora proprio sull'immagine dell'attore, lo si modifica, ci si aggiunge costumi o cose varie, insomma. Quindi è ovvio che il regista o chi per lui, quando guarda il personaggio, vede un realismo che riesce a decodificare, insomma, lo capisce. Se io invece nel mondo del fumetto, comunque, anche se gli sceneggiatori non disegnano, sono molto abituati a fruire dell'immagine, come un Bendis o chiunque altro, anche con altri sceneggiatori con cui ho lavorato. Quindi, a parità di dover creare un personaggio, uno studio di un costume o di quello che vuoi, con lo sceneggiatore di fumetto devo entrare molto meno nel dettaglio. Basta dare un feeling generale della situazione, insomma, e già si può procedere. In questo caso, per esempio, per la creazione di Cadaverus, che è il cattivo di questa linea di sangue, insomma,
Sì.
della miniserie, ho un po' faticato, ma forse più per capire cosa volevano di preciso che altro. Quindi, ma ci sta, nel senso, può essere a volte frustrante, ma la premessa era ovvia, cioè io sapevo cosa sarebbe, insomma, come mi sarei dovuta un po' porre. Quindi, anche ad esempio, quando gli mando le tavole prima di fare il definitivo, normalmente manderei delle tavole più schizzate, perché so che l'editor se le guarda
Sì.
capisce. Lui con lui ed Harry, insomma, io le facevo un pochino più definite, in modo che per loro fosse più chiaro quello che succedeva. Non davo per scontato, insomma, che lì quella cosa non ce la metto, perché tanto poi lo sa che in fase finale io la finisco. Ecco, quindi semplicemente questo, ma si può fare, insomma, alla fine è tutto allenamento.
Senti, a proposito dell'animazione da cui appunto tu sei partita, anche perché tu, se non sbaglio, sei una grandissima appassionata di, diciamo, cartoni animati, nel senso quelli che facevano in TV e in generale di anime, quindi diciamo il tuo
Assolutamente sì.
background te lo sei costruito là più che con i fumetti che magari sono arrivati un po' dopo. E quindi ti chiedo se in qualche modo fantastichi di tornarci, se ti piacerebbe o se ormai pensi di essere abbastanza invece sulla strada di quello che fai attualmente e ti piace rimanere qua.
Che bello che mi hai fatto questa domanda, così faccio anche un appello. Io vorrei tornare a lavorare nel mondo dell'animazione. In realtà amo il lavorare come appunto designer, quindi character designer, proprio per l'animazione. Io adoro quel lavoro, è molto stimolante, divertente. Poi ad oggi con i film, i videogiochi, non solo appunto lungometraggi d'animazione, sono delle opportunità di lavoro in realtà bellissime. E quindi sì, assolutamente, dovesse mai capitare. Certo, ormai sono un po' arrugginita. Se ti guardi intorno in quel mondo, vedi delle bestie di artisti incredibili. Quindi, insomma, mi sentirei un po' un pesce fuor d'acqua. Però sì, il desiderio assolutamente c'è.
E se, magari non so se ti viene in mente su due piedi, però c'è un personaggio che ti piacerebbe prendere in mano e magari un po' rivoluzionarlo come hai fatto con Spider-Man, o comunque dargli o ovviamente un tuo tocco, una tua identità.
Ma un personaggio Marvel
No, un
della stessa
personaggio
casa?
dell'animazione, appunto,
Ah,
dell'anime. Sì, visto che a
dell'animazione!
questo punto, se vogliamo fare l'appello, facciamolo bene, diciamo.
Oddio, non lo so in realtà. No, perché in realtà mi piacerebbe proprio creare qualcosa ex novo, cioè non vorrei lavorare su qualcosa di già esistente. Quindi sì.
A proposito di Marvel in generale, tu ovviamente sei all'interno di questa macchina, questa enorme macchina, all'interno della Casa delle Idee. Ma tutto il tuo lavoro lo fai qua da Roma, giusto? Cioè, anche quando.
Giusto, sì.
Ok. Beh, la Marvel è piena di artisti che vengono da tutto il mondo, quindi, come dire, ha un immaginario molto americano e però, sembra Boris, molto americano, però si contamina di tutti gli artisti più bravi, insomma, del mondo. Però volevo capire com'è avere a che fare con una casa delle idee, appunto, un brand così importante che ha anche un'identità così definita e che però la sua forza sta proprio nel rinnovare continuamente questa identità pur mantenendola salda, ecco.
In realtà è come hai detto tu, è la casa delle idee, no? Vedo che sei un po' nerd, però ho capito che te ne intendi. E sì, in realtà è un circo enorme, perché un circo insomma, in accezione positiva,
Certo.
perché tipo, io ho conosciuto gente veramente che veniva da ogni parte del mondo, artisti che lavoravano per la Marvel, dalle Filippine, dalla Norvegia, da tutto il mondo. E credo che forse questo sia uno dei punti più forti della Marvel, che ha sempre avuto, perché è stata un po' la prima a sdoganare, a uscire, no? Ad attraversare l'oceano, perché gli americani, non te lo devo dire io, insomma, tendono a essere un po' americano-centrici. E quindi, ma anche ora spero di non risultare offensiva, perché non è la mia intenzione, però, ma anche nella conoscenza del fumetto, della storia dell'arte del fumetto, guardano poco all'Europa, la conoscono molto poco. Il fatto che la Marvel abbia consentito l'apertura della frontiera artistica, mettiamola così, nel loro mainstream, no? Che è la tipica arte popolare, che è quella dei supereroi, insomma, non parliamo di un certo tipo di arte più alla portata di tutti. Quindi ha aperto le frontiere a artisti europei o nord europei o asiatici, e per l'America proprio un messaggio fortissimo. E infatti è stata la casa editrice da cui è nata poi l'operazione della diversity, quindi di proporre, di porre insomma l'attenzione sull'importanza di avere personaggi di colori, asiatici, appartenenti alla comunità LGBTQ e via dicendo. Quindi insomma è un grande onore, cioè, va riconosciuto la Marvel questo, non che la DC o le altre poi non l'abbiano fatto, anzi a ruota poi è giusto perché è un mercato competitivo l'America, quindi poi tutti hanno cominciato a andare in quella direzione. Ma dal mio punto di vista, da quello che so, credo che la Marvel sia stata proprio la prima a dare il là. E questo è mi fa onore essere parte di questa, diciamo, famiglia, se la vogliamo chiamare così. E nel mio piccolo, aver partecipato invece poi anche a una cosa così importante come quella di Miles, che ha dato proprio l'inizio a questo processo inclusivo artistico. Quindi.
Senti, invece nel mercato, chiamiamolo il mercato europeo, c'è qualcuno, o anche magari solo italiano, c'è qualcuno che guardi con particolare stima? In realtà probabilmente conosco già la risposta a questa domanda, che è Neil Gaiman, però c'è qualcuno che proprio dici voglio lavorare con lui e sperimentare, diciamo, anche un tipo di storie e quindi anche come dire, di tratto, di progettazione diverso, insomma un taglio un po' più europeo, però mantenendo sempre i livelli altissimi, quindi appunto sto parlando appunto magari di Neil Gaiman o chi per lui, insomma.
Beh, sì, mi ha già risposto.
È lui,
Io
ok.
vorrei veramente lavorare con lui, ma perché ho questo amore, penso, viscerale per qualsiasi cosa lui scrive, sia narrativa che fumetto. Quindi, fumetto, vabbè, un po' che non se ne occupa, però sempre nel mio cuore, Sandman lo sarà forever.
Allora, ti faccio le ultime due domande.
Vai.
Una è, visto che noi siamo un podcast cinematografico, se ci dici un po', innanzitutto se ti piace il cinema, magari anche no, però non so, se ti piace il cinema,
Sì,
cosa ti
no, giuro mi
piace?
piace.
Cosa ti piace? Cioè, cos'è che vai a vedere con particolare piacere? Cos'è che ti porta in sala? Cosa porta in sala Sara Pichelli, ecco.
Ok.
Vabbè, iniziamo
Poi.
da questa, vai, vai.
Ok, allora, cosa porta in sala Sara Pichelli? Dunque, posso farti. Ma vuoi i nomi dei registi o i tipologie, insomma,
Ma
di film?
come vuoi, cioè.
Allora, io adoro la filmografia asiatica, quella coreana, giapponese,
Ok.
cinese, insomma di un certo tipo. Io adoro il coreano Kinky Duk, tipo, è perfetto, cioè per me è tipo il
Ok.
regista perfetto. Amo un certo tipo di film, tipo un po' l'Aronofsky, che lavora in quella direzione là. Oppure qualsiasi tipo di horror, anche il più schifoso e girato malissimo, io lo guarderò. Quindi vado in sala per qualsiasi tipo di horror. Amo invece per l'Italia Garrone, che fammi pensare altro. Non mi piacciono i cinecomics. Ah, aiuto! Non si dice. E boh, poi basta, non lo so, in realtà ci vado anche per. Ah, Clint Eastwood, io adoro Clint Eastwood. E poi ce ne sono tanti, in realtà è tipo che musica ascolti, è tipo una
Eh sì,
domanda
no, infatti,
difficilissima.
mi capisco. Infatti la risposta più originale sarebbe stata no, non mi piace il cinema, però capisco che
Sarebbe stato bellissimo,
sì,
no, no, che
esatto.
schifo.
L'ultima domanda è cosa ti viene in mente, anche questa domanda da un milione di dollari, cosa ti viene in mente se ti dico la parola altro? E quindi questo forse è anche un po' da Marzullo, però no, la intendo proprio nel tuo lavoro, cioè nel senso da un punto di vista dell'immagine, dell'immaginario, la parola altro a cosa ti fa pensare?
Al momento altro per me è un concetto in realtà importantissimo, perché altro riguarda uno switch, uno spostamento di prospettiva, cioè io questo è l'altro, no? Cioè l'altro punto di vista, l'altra parte, dall'altra parte te ne parlavo prima, insomma, dello stereotipo, perché noi lavorando con l'immagine. Ma potrei estendere il discorso anche alle pubblicità o veramente a l'immagine ormai la trovi ovunque. Il cinema, ovvio, vabbè, ma io non lo calcolo perché è proprio al top dell'espressione dell'immagine. L'immagine, come dicevi quando parlavi prima, insomma, della comunità afroamericana, no?
Sì.
È l'immagine inchioda, d'accordo? E in questo momento storico, in questa società in cui l'immagine ci soffoca, insomma, ci schiaccia, io penso che crearne un'altra accanto come alternativa sia fondamentale, che sia artistica, che sia sociale, che sia quello che vuoi. È fondamentale, quindi altro per me è una cosa importantissima, non te la so spiegare perché credo sia ci siamo in mezzo in questo processo di alterizzazione, però l'altro è anche nelle relazioni poi alla fine, no? L'altro è tutto, l'altro è l'unico modo per avere un confronto sano e per avere un'aderenza alla realtà. Quando non c'è l'altro ci siamo noi, ma nel senso nell'approccio più narcisistico possibile, insomma, cioè quell'individualismo che appiattisce e livella. Ecco, quindi altro è il futuro, secondo me.
Sara, io direi concludere qui perché hai detto, insomma, benissimo e hai racchiuso gran parte di quello che noi in realtà vorremmo poi
Ti
dire nel resto
ringrazio, è stata una
della
bellissima
stagione.
domanda.
Questo era Magnolia, io ero Alessio Altieri.
E io Sara Pichelli. Posso stoppare anch'io?